Cominciamo con un breve riepilogo delle questioni per introdurre un po' meglio Dirà, perché fino ad ora la parte delle strutture antropologiche dell'immaginario, quindi di tutta la varia strumentazione che avremmo a disposizione per comprendere un po' meglio questa dimensione immaginale di cui abbiamo parlato, la davo in un certo senso per scontata, nel senso che era stato uno degli step intermedi nella costruzione delle lezioni che vi sto proponendo. Adesso invece abbiamo qualcosa in più, nel senso che la inseriamo in un'evoluzione più lunga e più complessa, nella quale trova senso tutto sommato. Insomma, l'idea di Dirò da quel punto di vista è geniale. Vediamo qual è il discorso. Il discorso, come abbiamo detto più volte, ma ripetita iuvant, è che la storia dell'essere umano, la storia evolutiva dell'essere umano è molto più lunga e articolata di quanto noi non immaginiamo. E questo discorso è interessante, facendo un primo inciso, perché ci mostra quanto noi ancora oggi, nonostante tutta la nostra retorica sulla scienza, le dimostrazioni scientifiche, le prove scientifiche, eccetera, eccetera, continuiamo poi a comportarci invece in un quadro mentale che è completamente diverso. Cioè, noi continuiamo a pensare di essere finiti. No? Infatti, uno dei grandi alibi che abbiamo quando si parla di questi comportamenti è la natura umana, come se fosse qualcosa di, no? Monolitico, che è lì, e ta, devi tenere, siamo fatti male, che devi fare? Pazienza. Ecco, no, nel senso che, per carità, bene non siamo fatti, però c'è da capire un po' meglio. Allora, senza riprendere le vertiginose durate di cui abbiamo già parlato, quello che interessa è questo, ovvero sia che il nostro corpo, la nostra specie, evolve principalmente come corpo. Noi siamo stati corpo molto, 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 molto più di quanto non siamo stati mente. Di fatto siamo stati mente, nell'accezione che utilizziamo noi oggi, quasi niente fondamentalmente. Insomma, ecco, se pensate al record storico, no? Quella che abbiamo chiamato storia fino ad oggi, che è quella di cui abbiamo una qualche traccia perché comprende delle strategie di comunicazione, delle scritture, dei fatti rintracciabili, siamo intorno ai 6, 7, 8 mila anni, no? Facciamo 10 mila a conto paro, però insomma, ecco, grosso modo nel tempo della specie è veramente un battito di ciglia. Allora, questo corpo cosa fa fondamentalmente? Evolve costantemente, sempre di più, perché evidentemente ha preso un percorso vincente dal punto di vista della selezione e dell'adattamento, e mette a punto una forma di conoscenza sempre più raffinata, che non sarà quella che noi intendiamo oggi perché è priva di consapevolezza, però comunque è efficace perché gli permette di cominciare ad accumulare informazioni sul mondo che lo circonda. Diciamo che uno dei salti di cui parla Damasio nelle sue opere è esattamente questo, ovvero sia non solo e semplicemente la capacità di come dire, valutare in senso positivo o negativo per sé un ambiente, delle caratteristiche esterne, eccetera, eccetera, ma la capacità di ricordare, di cominciare ad avere delle mappe del territorio dove si sa che un certo luogo è positivo e un certo luogo è negativo, in modo da non doverci tornare, no? Tanto per dirne uno. Quindi questo tipo di conoscenza, di intelligenza, se la vogliamo chiamare così, uscendo un attimo dallo schema cartesiano, è molto molto più diffuso di quanto non crediamo, no? Noi abbiamo sempre ragionato in termini cartesiani, come dicevamo, dell'animale come una specie di robot che reagisce semplicemente, no? In modo meccanico agli stimoli, a ciò che lo circonda. Oggi cominciamo a sapere che non è vero, ci sono delle strategie attraverso le quali gli animali, tutti, dagli esseri monocellulari in poi, valutano l'ambiente che li circonda, valutano la sua utilità o opportunità o positività nei loro confronti e si comportano di conseguenza. Quindi, da questo punto di vista, no? Già una serie di luoghi comuni sui quali ci fondiamo per continuare uno sfruttamento indiscriminato del vivente cominciano ad avere qualche piccolo problema. Però, dicevamo, questo nella specie umana cosa comporta? Comporta un accumulo di saperi, un accumulo di competenze che poi possono essere appunto valutate più o meno vicine a quanto ci riguarda perché mancanti di questa forma di consapevolezza che chiamiamo io, ma estremamente utili. estremamente paganti da un punto di vista di mantenimento in vita ed evoluzione ulteriore della specie. Abbiamo visto che lo step principale che ci mette in questa condizione è stato la stazione eretta, ci torniamo più tardi, però insomma comunque ecco, diciamo che da lì in poi una serie di comportamenti, una serie di possibilità si sono aperte alla nostra specie che sono state poi puntualmente sfruttate almeno in parte. Perché dico almeno in parte? Aggiungiamo un concetto abbastanza, un altro concetto non proprio maneggevolissimo. Dico almeno in parte perché facendo riferimento a una teoria recente di un biochimico molto, molto intelligente che si chiama Stuart Kaufman, il mondo vivente è non ergodico. Ergodico. Che vuol dire? Vuol dire che non esplora tutte le possibilità che vi sarebbero implicate. Che significa questo? Significa che il mondo vivente, la biosfera, è potenzialmente molto, molto, molto più ricca di ciò che effettivamente vi si può riscontrare. Questo richiama alla mente Weber, tanto per dirne una, no? Dovremmo averne già parlato, ma cosa ci dice Weber? Ci dice che la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. Cosa significa questo per altri versi? Significa esattamente quello che ci dice Kaufman col non ergodico, ovvero sia potenzialmente ci sarebbero milioni di cose, no? L'infinità priva di senso del divenire del mondo. All'interno di questa potenzialità la specie umana esplora. La specie umana e gli avvenimenti, perché qui io ci starei un attimo attento a chi è che fa chi, però comunque diciamo il processo di esplorazione delle potenzialità della biosfera è una piccola parte di ciò che la biosfera potrebbe portare. Ok? Quindi né in ciò che è stato fatto, in ciò che è stato esperito, nei modi nei quali abbiamo esplorato la realtà, c'è in qualche misura la traccia di ciò che è la nostra cultura oggi, il modo in cui concepiamo il mondo, ciò che ne abbiamo saputo trarre, fondamentalmente. Ci siamo fin qui?
O che proprio non ci sono.
No, ci sono, ma non ci siamo andati. Kaufman utilizza un concetto che è molto interessante, che è quello dell'adiacente possibile, no? Che vuol dire? Vuol dire che ci sono in ogni momento della nostra esistenza, ma anche da prima evidentemente, ci sono un parco di possibilità delle quali alcune vengono esperite e altre no. Questo vale non soltanto per la biosfera, ma vale anche per il mondo in generale, ovvero sia tutte le potenziali possibili particelle che si potrebbero avere nel mondo nella sfera degli aminoacidi non esistono, però potrebbero potenzialmente, tant'è che noi abbiamo provveduto a integrare, no? Con le combinatorie chimiche, eccetera. Questo vuol dire che la natura è molto più ricca di potenzialità di quanto non sia di realizzazioni. E questa è quella distinzione che amo, forse, non so se abbiamo parlato tra Realität e Wirklichkeit in campo culturale. Con voi non abbiamo parlato. No, beh, immagino. È un concetto abbastanza articolato, è quello che viene appunto in filosofia riguarda la cultura, è quello che vi dicevo di Weber, no? Ma è esattamente lo stesso, come ci dice Kaufman, nella biosfera. Quindi diciamo che sono due dinamiche molto simili. Qual è la dinamica culturale? Quella per cui esiste la Realität, che è questa realtà ampia, quella di cui parla Weber, quindi l'infinito divenire del mondo privo di senso, e da questa la specie umana ha tratto una serie di cose, ha fatto una serie di concetti, ha fatto una serie di individuazioni, ha scelto dei materiali, ci ha costruito la sua cultura vera, il mondo reale che è la Wirklichkeit. Quindi fra Wirklichkeit e Realität c'è uno scarto inevitabile, che è quello di cui parla Morin nel momento in cui parla dei processi di riduzione per la conoscenza, no? L'abbiamo detto, la conoscenza di fatto è un processo di riduzione della complessità del reale. Quindi la complessità del reale ci viene restituita da una parte dall'idea di Realität in filosofia, dall'altra dall'idea di adiacente possibile, come abbiamo visto adesso in fisica, no? Ovvero sia, ci sono delle potenzialità che si manifestano, vengono in essere e altre che non lo fanno. Ci sono una serie di esempi molto interessanti nel testo di Kaufmann, però diciamo che quello che ultimamente è più comune, viene utilizzato spesso anche in altra letteratura, eccetera, è quello del cacciavite, credo di averne parlato o no, della questione del cacciavite. La questione del cacciavite è interessante perché Kaufmann e altri, diciamo, è diventato uno degli esempi classici del fatto che un algoritmo non è in grado di generare lo stesso tipo di intelligenza che siamo in grado di generare noi, no? Perché? Perché le funzioni di un cacciavite, che viene scelto evidentemente perché è uno degli oggetti più, no, banali che potrebbero venirci in mente, sono regolarmente più di quelle che noi siamo in grado di descrivere. E a seconda del modo in cui evolve il mondo, possono ulteriormente amplificarsi. Quindi io non sono in grado di darvi tutti i possibili utilizzi di un cacciavite. No? Perché il cacciavite va chiaramente dal cacciare le viti, che è la cosa più banale, però poi può diventare uno strumento per aprire la lattina della birra, può diventare un'arma d'attacco, un'arma di difesa, può diventare un supporto, qualcosa che blocchi qualcos'altro, può diventare una miriade di cose. No? Quindi anche nel cacciavite ci sono una serie di potenzialità che noi non siamo in grado di esplicitare fino alla fine. Non so se è chiara questa cosa. Io trovo che sia un filone di pensiero estremamente pagante perché dimostra quanto l'idea di ovvio e di banale sia una nostra strategia, ma non abbia a che fare con la realtà. La realtà non è banale. Non c'è niente che è semplicemente ciò che tu pensi sia. E se tu cominci ad allenare il tuo intelletto a questo tipo di discorso, sei più probabilmente portato a vedere nuove possibilità che non quelle che già esistono, no? Nel momento in cui noi ci siamo sempre più barricati in questo mondo di certezze granitiche dovute all'eccezionalismo scientifico, all'eccezionalismo umano, eccetera, 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 ci siamo di fatto preclusi la possibilità di fare chissà cosa, no? Il nostro adiacente possibile, per quanto sembri buffo, è sempre meno espanso, è sempre meno espandibile oltretutto. Perché? Perché le strategie per esplorare questo adiacente possibile, e questa è un'altra delle tracce di ricerca che sto mettendo a punto, stanno tutte nella capacità dell'immaginazione creativa, no? Non dello sfruttamento strumentale, perché lo sfruttamento strumentale si limita a prendere atto di quello che c'è. Per poter fare il famoso salto dell'innovatività e della creatività con cui tutti ci rompono le palle, tu devi essere in grado di andare oltre quello che c'è, perché altrimenti quello che c'è sta lì, è fatto, no? Come diceva Paolo Rossi tempo addietro, di quello che c'è non manca nulla, effettivamente, è tutto il resto che invece è un po' carente. Ci siamo fin qui? Ok, quindi che succede? Che in questa esplorazione delle potenzialità della biosfera, la specie umana si è rivelata particolarmente portata, diciamo, mettiamola così. E questo sapere che si è venuto accumulando nel tempo, a seguito probabilmente del secondo salto evolutivo cerebrale che abbiamo avuto, che è quello che porta in esistenza il sistema limbico, come abbiamo detto, comincia probabilmente ad articolare quella che noi chiamiamo oggi la questione del senso, ovvero sia ad attribuire al mondo delle caratteristiche che sono invece dell'interiorità umana, di questo universo interiore che sta evolvendo insieme, evidentemente, alla parte esteriore. Come può evolvere questo universo di comprensione del mondo ad un livello ulteriore rispetto alla sua positività e alla sua capacità di fornire rifugio, risorse, protezione e via discorrendo? Può evolvere in continuità col sapere corporeo, scusate, evidentemente. E qui ci saldiamo al pensiero di Durò, come vi dicevo, no? Quindi dal sapere incorporato, dal sapere carnale in qualche misura, senza nessuna implicazione erotica evidentemente, che esisteva fino a un certo momento della nostra del nostro percorso, con la complessificazione delle reti neurali, con la complessificazione della struttura cerebrale, con delle capacità di elaborazione e di immagazzinamento di informazioni, eccetera, ulteriori, noi cominciamo a sviluppare un altro tipo di sapere, che è il sapere simbolico immaginare. Come vi ricordo, oppure vi dico a seconda se ve l'ho già detto o meno, una delle tesi fondanti di Durand, che è una tesi abbastanza ardua per noi da mettere a regime perché va contro chiaramente i luoghi comuni di cui parlavamo prima, è il fatto che l'immagine viene prima della parola. Noi abbiamo cominciato a guardare il mondo, a descrivere il mondo, a ritrarre il mondo molto prima di essere stati in grado di parlare. Parlare non è uno degli attributi fondanti dell'umanità. Parlare è venuto dopo. È venuto dopo con le capacità della neocorteccia, è venuto dopo con le modifiche strutturali e fisiologiche che ci hanno messo a disposizione un apparato vocale in grado di emettere suoni articolati, che non è una cosa banalissima, no? La diamo ovviamente per scontata, ma anche quella non è proprio così immediata nel suo piccolo, quindi che succede? Che a un certo punto noi abbiamo cominciato a immaginare il mondo, prima di comprenderlo razionalmente, di descriverlo razionalmente, di dargli un senso più preciso e guarda caso sempre più strumentale, come abbiamo fatto noi. Quindi ci dice di una cosa, che il modo per comprendere il vasto universo simbolico che ci circonda e dal quale proveniamo, perché vi ricordo che ogni cultura ha espresso una serie di racconti mitici, cosmogonie e tanti altri registri di narrazione, e i quali si rivelano in qualche misura all'apparenza perlomeno irriducibili gli uni agli altri, non in nessun modo organizzabili. Ci dice invece di no, no, ci sono delle strutture profonde attorno alle quali tutta questa molteplicità di simboli, tutta questa molteplicità di racconti, di miti e di approcci si rivela come comprensibile. Ci siamo? Si rivela come comprensibile e come? Quali sono queste strutture? Chiaramente se vale quanto vi ho detto, queste strutture non possono che essere corporee. In qualche misura quello che ci dice Durand, e con questo colmando l'abisso che abbiamo procurato noi invece tra anima e corpo, tra materia e spirito, no? Una delle tante dicotomie cartesiane che ci portiamo dietro, Durand questa cosa la salta a piè pari perché? Perché dice che l'immaginazione nasce dal corpo, è una linea continuata. Poi ovviamente non immaginiamola come una progressione lineare perché non è quello il discorso, ma comunque ha una sua continuità nel tempo, per cui dal sapere corporeo, sapere che portava a dei gesti, portava a delle capacità, portava a delle limitazioni. Teniamolo presente, il corpo da questo punto di vista è anch'esso una sorgente costante di possibilità e non possibilità. Quelle che in filosofia si chiamano io posso, io non posso, I can, I can't. Perché? Perché appunto il nostro corpo ci permette di fare cose, ma non ci permette di farne altre. Non possiamo volare, tanto per dirne una, per riprendere quello che era il coso, il discorso che facevamo l'altra volta, no? Non possiamo stare sott'acqua per più di un certo lasso di tempo, salvo personaggi particolarmente, come dire, portati, però insomma in generale. Ecco, quindi noi abbiamo una serie di possibilità che sono evidentemente esplorabili, ci possono portare chissà dove, eccetera, ma ne abbiamo molte altre che non lo sono. Ci siamo fin qui? Allora, facciamo un piccolo esempio di eccezionalismo umano e comprensione di questo discorso del corpo, parlando un attimo dei nostri cugini di Neanderthal. Allora, noi abbiamo, come dire, oggi nell'uso corrente, quando vogliamo dire di qualcuno che è un selvaggio, un microcefalo, ma che sei uno dei Neanderthal? È un'espressione simpaticamente spregiativa di cui siamo abbastanza tutti al corrente, no? Eppure la specie di Neanderthal è andata avanti per 3 o 400 mila anni, non mi ricordo di preciso perché insomma, non sono molto forte nei dati, come avrete capito. E per quanto della nostra stessa Non mi ricordo il termine tecnico, comunque erano degli ominini, come nelle varie categorizzazioni che ci siamo inventati per descrivere tutto questo cespuglio di situazioni. E chiaramente noi nei confronti dei Neanderthal abbiamo una forma di, come dire, sopportazione paternalistica per qualche modo, no? Li vediamo come i cugini deficienti, quelli che erano prima, quelli che abbiamo sterminato, no? Chiaramente, eccetera, eccetera. E questo fino a qualche tempo fa ci ha portato a pensare che ovviamente fra noi e Neanderthal non ci fosse assolutamente nessun tipo di contatto o influenza reciproca. Ora abbiamo scoperto recentemente che una significativa frazione del nostro DNA è di Neanderthal. Quindi questo significa che i nostri predecessori erano molto meno attenti a queste distinzioni quando si accoppiavano, facevano cose, eccetera, eccetera, e quindi noi siamo in parte anche frutto dell'evoluzione di Neanderthal. Perché vi dico questo come caso di eccezionalismo umano? Uno, perché come vedete dimostra che noi ragioniamo delle altre specie, anche quelle che sono intimamente collegate con noi, perché Neanderthal fondamentalmente erano quasi la stessa storia da un punto di vista genetico, come lo sono i grandi primati attualmente, no? Gorilla, scimpanzé, orangutan e compagnia cantando. Allora, noi abbiamo nei loro confronti questo atteggiamento di sì, ma non sei come noi. E questo sempre perché noi siamo, come dicevamo prima, no? Il frutto ultimo dell'evoluzione, meglio di noi non c'è nulla, quindi come facciamo a non mettere gli altri alla prova del nostro metro? Il problema però è quindi una delle tante questioni che abbiamo finora, come dire, brandito contro la memoria dei Neanderthal, che erano dei selvaggi tali, come dire, microcefali e deficienti, tali da non essere in grado di mettere a punto nessun tipo di strumento tecnologico. No. Siamo noi quelli che sono stati in grado di inventare il cacciavite e tutte queste altre cose. Il problema, come dice però una filosofa americana contemporanea, è che noi ragioniamo nei termini dei nostri I can, I can't. No? Allora, siccome noi siamo quello che siamo, abbiamo un corpo che può essere piacevole, ma che non è proprio esattamente la cosa migliore che ci potesse capitare per una sopravvivenza sul pianeta Terra, siamo stati spinti a fare una serie di a percorrere altre strade. I Neanderthal non erano così. I Neanderthal avevano un apparato boccale che era di una tale potenza da poter sostituire con successo la gran parte dei nostri strumenti. Aveva una corporatura, una forza che gli permettevano, non dico di prendere un tiro e spostarlo, ma più o meno quasi, e quindi non avevano bisogno dei nostri strumenti. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, nel momento in cui io comincio a studiare i corpi, mi rendo conto che il corpo del Neanderthal è fatto in un certo modo che alcune delle cose per le quali noi abbiamo bisogno di strumentazioni a lui non servono. No? E inoltre è fatto in modo da non poter fare alcune cose che invece noi siamo in grado di fare, perché per esempio l'articolazione della spalla del Neanderthal non gli permetteva questo tipo di gesto, no? Che invece a noi è una delle, diciamo, delle meraviglie della nostra evoluzione. L'articolazione delle spalle è una delle più complesse, tant'è che è quella che, una di quelle che si lacera e si danneggia più facilmente, no? Chiaramente. Questo cosa significa? Significa, ad esempio, non so se voi fate giochi di ruolo. Avete una vaga idea dei giochi di ruolo, le classi
No,
dei
che
personaggi. Allora, esiste nel combattimento, ci sono due classi che sono melee e distanza, no? Quindi corpo a corpo e distanza. Ecco, il Neanderthal era tipicamente un corpo a corpo, perché non aveva modo di tirare niente, non so se mi spiego, quindi le punte delle lance, le punte delle tutte queste cose qui, non c'era verso che potesse averle, tant'è che tutti i corpi che sono stati ritrovati, tutti i resti che sono stati ritrovati in Neanderthal mostrano morte per ferite da concussione, perché seminavano come tamburi fondamentalmente, poi vista la forza e tutto il resto è anche comprensibile. Questo cosa dice di noi invece, per esempio, che è molto interessante? Che questo tipo di gesto ci permette evidentemente di scagliare, quindi di attaccare da lontano, quindi di, no? Avere un'altra prospettiva, un'altra strategia, un'altra tattica, un altro modo di vedere il mondo, perché, dice sempre la filosofa di cui vi sto parlando, lo scagliare in qualche misura implica il separarsi e il correre un rischio. Cioè, una mazzata data da vicino è quella, no? Mentre se scagli una lancia, magari colpisci, magari no. Non so se mi spiego. Quindi, da un punto di vista di anche prospettive intellettuali e di comprensione del mondo, la prospettiva è diversa. Allora, una delle tracce carine di ricerca di questo potrebbe essere fare delle ricerche più approfondite sui Neanderthal e scoprire quali tipi di tecnologie avrebbero potuto sviluppare per aiutarsi. Perché è chiaro che se noi cerchiamo le nostre tecnologie nel periodo dei Neanderthal, non le troviamo, dovremmo cercare le loro tecnologie. Non so se è chiara questa cosa. Quindi magari ci sono una serie di reperti meravigliosa da qualche parte che noi non vediamo semplicemente perché non li riconosciamo come tali. Già io ho qualche grossa difficoltà a capire come fanno a separare un sasso da una selce opportunamente scheggiata, eccetera, perché quando poi li guardi dici, vabbè, sono d'accordo, bellissimo però, certo, mi fido perché no, potrebbe essere qualsiasi cosa. Però, detto questo, probabilmente ci sarebbero degli strumenti neandertaliani che noi non riusciamo a vedere. Perché? Perché noi ragioniamo da uomini. E abbiamo pure deciso che è l'unico modo nel quale è possibile ragionare, che è il famoso eccezionalismo scientifico. Quindi, come vedete, eccezionalismo umano e eccezionalismo scientifico sono strettamente collegati. Noi correliamo la nostra umanità a una serie di valori aggiuntivi rispetto al vivente, che sono il problema dell'ambiente, purtroppo. È per quello che stiamo facendo tutto questo ragionamento in questo corso, perché sarebbe di fatto epistemologia da molti punti di vista, però un'epistemologia talmente strana che anche lì avrebbe poco, come dire, spazio. Però il problema centrale qual è? Che questo ci mette davanti il fatto, appunto, che noi abbiamo delle strategie di comprensione del mondo, dei quadri di comprensione del mondo, che sono talmente influenzati da una serie di assoluti immaginali, li chiamerei quasi, no? Di dogmi ai quali abbiamo aderito senza poi tornarci mai più sopra, è che il problema dell'ambiente era inevitabilmente lì, nel senso che ci siamo arrivati quando? Quando la tecnologia ci ha messo in mano una serie di capacità tali da fare molti più danni di quelli che abbiamo fatto finora. No? Perché le culture umane, se voi andate a vedere la storia dei comportamenti verso l'ambiente, nella prima fase, quella del famoso matriarcato, eccetera, so che mi do un zappo sui piedi, ma che devo fare, erano molto più attente e molto più percettive nei confronti del legame con la terra e della, come dire, necessaria interconnessione e compensazione di ciò che veniva fatto, no? Le antiche cerimonie di vendemmia erano cerimonie che venivano fatte a canti, al suono di canti, che erano canti di ringraziamento e di scusa. Perché in qualche misura ci stavamo appropriando di qualcosa che non era nostro, o perlomeno non solo nostro. Pian piano questa cosa, no, è andata evolvendo, nel peggiore dei modi, oserei dire, se vogliamo essere onesti, e siamo quindi poi arrivati a quella che abbiamo visto essere la prospettiva attuale, che rientra in quella del fatto che siamo umani fatti e rifiniti, ovvero sia il discorso della Bibbia. La Genesi è il testo al quale noi continuiamo a fare riferimento, per quanto non ci crediamo più, per quanto l'abbiamo criticato se non come raffinato mito, eccetera, eccetera. Tutto questo però di fatto poi noi listiamo fondamentalmente. E quindi vediamo il mondo come un posto che è stato fatto apposta per noi perché noi ne facciamo ciò che riteniamo meglio. Senza contemplare appunto le complessità, l'idea dell'ecologia, tutto ciò che ha a che fare con l'interconnessione, la coevoluzione, tutti questi discorsi a noi proprio non ci toccano. Un po' come abbiamo visto, non ci tocca il discorso dell'evoluzione in termini di comprensione scientifica, no? Abbiamo visto che Spencer, nel momento in cui adotta il darwinismo come prospettiva per le scienze sociali, lo ricalibra e dice sono le istituzioni umane che evolvono, mica l'essere umano quello è, non è che ci puoi fare niente. Ecco, questo insomma, diciamo che è un po' un problema. È un po' un problema anche nella prospettiva dell'evoluzione stessa. Perché, e questo è un addentellato sul quale si potrebbe eventualmente riflettere, noi ci stiamo mettendo in condizione di non evolvere o addirittura di devolvere. Perché stiamo delegando talmente tante delle nostre funzioni e possibilità ai famosi smart objects, a tutta la nostra tecnologia di contorno, che eventuali salti evolutivi migliorativi, non so bene da dove potrebbero saltare fuori, come posso dire, no? La possibilità che ci siano ancora i famosi processi di selezione, di inferenza, di sinergia che hanno portato a farci diventare ciò che siamo, non lo so, potrebbe essere da discutere, chiaramente è una forma ipotetica, però comunque ci si potrebbe pensare sopra. Tant'è che cosa abbiamo pensato nel frattempo? Che presi sempre da questa forma di delirio di onnipotenza, noi oggi siamo responsabili della nostra evoluzione. Quindi c'è l'antropocene, c'è il transumano, c'è il postumano, tutta questa serie di ragionamenti, questa sfera di comprensione del mondo ulteriore deriva direttamente dal cartesianesimo e da tutte queste cose, no? Perché? Perché Cartesio ci ha detto che in qualche misura noi siamo umani perché siamo razionali. Quando abbiamo preso atto di Darwin, abbiamo deciso che l'unico modo in cui potessimo evolvere era la ragione, non chiaramente il corpo, perché il corpo pure quello ormai è dato, finito, non c'è niente, non si può fare nulla meglio di così. Ed eccoci qua che ci stiamo interrogando sul fatto che l'essere umano è obsoleto e bisogna quindi integrarlo con tutte le famose tecnologie che nel frattempo abbiamo inventato e che sono molto più intelligenti delle capacità del cosmo e dell'ecologia di andare avanti. Staremo a vedere, no, voi starete a vedere perché io se Dio vuole sarò morto e non vorrei averci a che vedere, però insomma voi vi divertirete in proposito perché sarà una delle tante martellate che piremo fra i denti, a mio giudizio, ma questo chiaramente è il mio giudizio per cui ve lo lascio. Però come vedete il problema è intimamente connesso con l'ambiente, cioè se noi continuiamo a parlare di sociologia dell'ambiente esclusivamente in termini di misurazione dei danni, di mancanza di sensibilità per il tema, di mancanza di corrispondenza tra la sensibilità e l'azione, tutto molto bello, ma non ci porta da nessuna parte. Il problema è che dobbiamo capire perché, cioè perché noi stiamo continuando imperterriti a comportarci in modi che sono evidentemente nefasti per la specie. Quindi non è che c'è qualcuno che si salva e qualcuno no. Salvo come dire i fenomeni tipo Elon Musk che vogliono andare su Marte perché Marte è un posticino che tutti raccomanderebbero e quindi vorremmo andarci a passare il resto della nostra esistenza. Bisogna essere deficienti. Temo. Quindi, siccome, vabbè, non è che abbia sta grande stima della specie umana, però diciamo proprio tutti globalmente deficienti mi sembra un po' difficile, evidentemente c'è qualcos'altro. E dal mio punto di vista questo qualcos'altro sta in questo non detto immaginale che ci porta a ritenere noi stessi, a valutare noi stessi e il mondo in un tipo di relazione che non è quella che poi è realistica. Non so se è chiaro questo discorso. Quindi finché noi non andiamo a in qualche modo criticare, mettere in luce, far comprendere queste implicazioni, e noi non andiamo da nessuna parte perché possiamo dire quello che volete. Non so se state leggendo i dati che stanno uscendo in questi giorni, ma è una cosa devastante proprio. Abbiamo incrementato tutte le emissioni di effetto serra, abbiamo riattivato tutte le centrali, certo c'è la guerra in Ucraina, è chiaramente una scusa come tutte le altre, per carità, prendiamone atto e ricominciamo a bruciare carbone come se non ci fossero domani. Però il discorso è questo, cioè parliamo, ma continuiamo a fare esattamente le stesse cose. Quindi non è pensabile che ci sia una tale forma di idiozia collettiva. Evidentemente c'è qualcosa a monte, e questo qualcosa a monte, come vi ho cercato di spiegare, è il fatto che la ragione non è quello che noi ci siamo immaginati fino ad oggi, o perlomeno non è soltanto ciò che ci siamo immaginati fino ad oggi, perché voglio continuare a essere inclusivo, seppure non ci creda particolarmente, però probabilmente, insomma, visto che nessuno è perfetto, starò prendendo qualche cappella in tutto questo. Però mi sembra che come dire, la costruzione regga, nel senso che una volta che abbiamo stabilito, fatto, posto questi step evolutivi che sono verificabili, quindi tutto sommato non è che me li stia inventando o sognando. Il fatto che la ragione a un certo punto evolva in modo completamente separato da tutto il resto non sta né in cielo né in terra, semplicemente non si vedrebbe come possa essere accaduto, a meno che non vogliamo pensare che sia arrivato sto signore o gli alieni, che sono effettivamente da questo punto di vista l'asso nella manica, e hanno infuso in questi corpi un qualche tipo di essenza diversa, però insomma francamente tendo a non crederci granché, potrebbe pure darsi. Invece tendo a credere che ci sia stato però un problema, da qualche parte c'è stato un problema. Noi abbiamo, cioè, ovvero sia, il problema qual è? Che quando ci siamo trovati davanti alla consapevolezza della nostra mortalità, e questo non ci ha creato dei problemi. Tant'è che la grandissima parte degli autori, quelli che ragionano perlomeno in modo un minimo sensato, converge sul fatto che il nostro problema è fare patti con, venire a patti con la morte, che quello è il punto, no? Finché, se è vero, eppure lì potremmo discuterne, però insomma, finché è vero che tu non avendo consapevolezza di te, non hai manco consapevolezza della tua mortalità, ti limiti a registrare la scomparsa degli altri senza fare degli step ulteriori che implichino che anche tu, e quindi vivi di fatto in una forma di immortalità temporanea, ecco, allora se questo è vero, il momento in cui noi abbiamo cominciato a renderci conto del fatto che avremmo anche noi condiviso il fato di coloro che morivano, potrebbe aver creato dei problemi. E siccome questo accade in un momento aurorale della nostra consapevolezza, sia chiara questa cosa, non è che se sono messi a tavolino hanno cominciato a dire ok, allora che succede adesso? Questo l'abbiamo fatto dopo, noi prima abbiamo cominciato a diventare consapevoli in modi estremamente variegati, no? Vi ricordate che vi dicevo della di Platone, della classe dei poeti, della classe degli oracoli, della cultura minoica, la cultura che sente le voci alle visioni. Non era casuale, cioè non è che erano tutti drogati, era semplicemente che il nostro modo di, la nostra organizzazione mentale e psicologica era tale da avere una serie di aperture su dimensioni delle quali non sappiamo niente fondamentalmente, no? Ma che stanno ancora lì. Pensate all'inconscio collettivo di Jung, pensate al transindividuale di Simone, no? Ci sono una miriade di insegnamenti non scientifici, evidentemente, perché la scienza, guarda caso, si è barricata all'interno di uno spazio nel quale queste cose non entrano, perché che dobbiamo fare? Però, insomma, ecco, ci sono una serie di saperi e insegnamenti non scientifici, o perlomeno, diciamo, marginalmente scientifici, che parlano di tutto quest'altro, no? Che hanno a che fare con la questione del dove andiamo quando dormiamo, cosa che facciamo 8 ore al giorno, se siamo fortunati, ma comunque, insomma, alcune ore al giorno tutti i giorni, ma sulla quale non ci interroghiamo minimamente. Sapete che il sonno continua a essere una cosa di cui si sa, cioè c'è, però non si riesce a capire bene perché, che tipo di connessioni abbia. Abbiamo, ecco, come dire, viviamo in modi così molto, molto percettivi verso certe cose e estremamente, come dire, distratti rispetto ad altre, che guarda caso hanno a che fare giusto appunto col nostro non essere ciò che riteniamo di essere. Però, quindi dicevo, questo momento nel quale si è dovuti scendere a patti, cominciare a comprendere, è un momento che potrebbero dire come dire, coloro che volessero criticare il mio punto di vista, che è stato un momento che ha portato la gran parte delle culture umane a ragionare allo stesso modo sulla questione e quindi a decidere che una parte era migliore, una parte peggiore. Questo non è vero, perché noi sappiamo perfettamente che le culture orientali, le discipline orientali, le religioni orientali sono diverse da noi. Hanno un altro approccio, hanno superato la questione in altri modi e guarda caso l'hanno superata in altri modi che sono molto, molto più vicini a quella che abbiamo scoperto essere la realtà delle cose, la realtà tra virgolette delle cose noi, di quanto non immaginassimo, no? Perché se voi prendete la Gita indù, sembra un trattato di meccanica quantistica. 4.000 anni fa. Noi ci abbiamo messo 4.000 anni e distrutto quasi tutto il pianeta per accorgerci che tutto sommato c'hanno ragione loro, che effettivamente lascia un po' perplessi, no? Ma poi c'è tutta una serie di orientamenti, per esempio lo Zen, che io adoro, tanto per dirne una, la filosofia del buddismo Zen, che hanno una forma di scetticismo nei confronti della ragione, del linguaggio, delle capacità espressive correlate, che sono storiche, no? Vanno avanti da millenni, no? Tutti se ne sono accorti e l'abbiamo saputo anche noi, che fare troppo affidamento su questi strumenti non era una buona idea, perché vi ricordo che quando abbiamo cominciato con la filosofia, i filosofi in Grecia facevano a gara a chi era in grado di sconfiggere l'altro in modo retorico e razionale, sostenendo prima una tesi e facendola vincere, e poi sostenendo la tesi opposta e facendola vincere. Quindi, voglio dire, a quel punto di che parliamo? Cioè, dov'è la veridicità di questo discorso? È chiaro che è una strategia per correlarsi, per convincere, per dimostrare, per comprendere, ma non è nulla di reale, non ci dà nessuna misura di verità o di coincidenza con il resto del mondo, posti tutti i problemi sensoriali, elaborativi, cognitivi che abbiamo detto. Ci siamo? Ok, direi che vi lascerei un quarto d'ora per rimuginare su questo discorso, perché riprendiamo il discorso più o meno dove avevamo lasciato. Allora, direi che sulla faccenda delle correlazioni ci siamo. Quindi, cosa dice Dirò a questo punto? Andiamo un po' a vedere nello specifico. Dice Dirò che l'intero universo simbolico si articola costellando attorno a tre strutture principali che derivano, come abbiamo detto, da quelli che lui chiama i riflessi primordiali, i riflessi primari, i gesti più, come dire, lontani, di quali si ha la consapevolezza prima per certi versi. Quindi, quali sono? Uno abbiamo già visto della stazione eretta, ma ci torniamo sopra, però di fatto è quello che per noi è più interessante. Perché in qualche misura è quello che, come vedremo, connota più profondamente la nostra cultura. Perché dal gesto della stazione eretta, dall'alzarsi in piedi, derivano una serie di prassi, una serie di possibilità, una serie di comportamenti che ci hanno informato profondamente e ancora oggi ci informano. E queste lui le chiama strutture schizomorfe o diaeretiche. Che vuol dire strutture di separazione, per molti versi. La figura retorica che Dionò associa a questo tipo di struttura è l'antitesi, quindi la contrapposizione. Sono strutture che hanno a che fare con la verticalità, come abbiamo detto, no? Alzarsi in piedi è il momento fondante. E poi questo è molto interessante perché va a confermare questo è un testo degli anni 60, più o meno del 60, non si è mai bene capito specificatamente, però insomma diciamo i primi anni 60 e invece appunto le teorie sulla connessione tra umanità e stazione eretta sono successive. Però guarda caso, no? C'è quelle cose che sembrano confermarsi rimbalzando da una sfera di conoscenza all'altra. Dirò, conferma che la più importante di queste strutture, di questi riflessi dominanti è esattamente quello della stazione eretta. Quindi è molto interessante. La verticalizzazione, quindi l'anelito verso l'alto, è chiaramente il prosieguo del gesto. Di fatto tu ti alzi e poi continui in qualche misura verso l'alto e questo porta con sé quella che abbiamo detto essere la verticalizzazione valorizzante, se vi ricordate, no? Il motivo per il quale noi non abbiamo quasi mai qualcosa di valore in basso. In basso per noi è un sinonimo di scarso, peggiore, pericoloso, cattivo, insomma, diciamo che abbiamo associato alla dimensione infera, non a caso, no? La dimensione ctonia. Tutti quelli che sono i mali, le negatività della nostra prospettiva di vita. Quindi c'è più o meno tutto. Poi, ovviamente, ciò che porta verso l'alto, quindi l'ala, per esempio, ciò che proviene dall'alto, quindi la luce, insomma, tutta una serie di grandi campi semantici che costellano, e vi prego di notare il verbo nel senso che lo uso apposta, vuol dire sì. In qualche modo dispongono intorno a questa cosa con possibili combinazioni che hanno senso, però non c'è niente di necessario, non c'è una legge, vorrei che fosse chiara questa cosa. La costellazione è qualcosa che si vede se la cerchi, se la individui, se la metti in luce, no? Le stelle sono quelle, sono tante, come dice la pubblicità della Negroni, però tu vai a prendere quelle che ti servono per descrivere una qualche figura in cielo. Per il momento basta. Dopo invece ci sono le seconde strutture che sono le strutture mistiche. Le strutture mistiche hanno a che fare con un altro gesto primordiale che è il gesto dell'inghiottimento, della deglutizione, dell'incorporazione. Sono strutture che hanno evidentemente tutto un altro andamento, chiaramente, mentre le strutture diaeretiche vanno verso l'esterno, si estendono e si innalzano nel mondo, le strutture mistiche portano verso l'interiorità, verso ciò che è intimo, ciò che è informe, ciò che è confuso. Noi alle strutture diaeretiche associamo anche evidentemente la precisione, la nettezza. Pensate al discorso sul metodo di Cartesio, quando ci chiede che i concetti e le idee siano chiare e distinte. Chiaro e distinto sono due attributi perfetti delle strutture diaeretiche. E quindi, no, questa esigenza di categorizzazione, questa esigenza di distinzione, di divisione che abbiamo noi, ne segue in modo quasi, quasi inevitabile. Mentre le strutture mistiche parlano d'altro, parlano del caos in qualche misura, parlano del brodo primordiale, parlano di un confondersi tra entità. E perché ne parlano così bene? Perché? Perché uno dei gesti fondanti di questo discorso, uno dei processi che sta annidato all'interno di queste strutture è il processo digestivo, alimentare e digestivo. E il processo digestivo ed alimentare, che a noi piaccia o meno, di fatto è un processo alchemico. Questo è uno dei motivi per i quali Tutta la retorica corrente del cibo come forma di energia o carburante è privo di senso. Per carità, è vero che noi traiamo energia dal cibo, come una macchina trae energia dal carburante, ma una macchina col carburante non ci rimette a posto la carrozzeria, che mi risulta, no? Né fa crescere i capelli, né prende peso, né fa tante altre cose. Noi sì, noi trasformiamo sostanze esterne in esseri viventi interni, che non è poco, lo diamo per scontato tanto per cambiare, no? Però è un processo estremamente complesso, è un processo estremamente affascinante, come hanno capito benissimo tutte le culture precedenti alla nostra, che noi da questo punto di vista siamo no arretrati di più, ma loro ovviamente l'hanno capito benissimo, tant'è che guarda caso il cibo, l'alimentazione e le strutture mistiche sono correlate a quasi tutte le istanze rituali a fondamento delle culture. No? Pensate semplicemente alla nostra, tanto per cambiare, qual è il momento topico della ritualità della nostra cultura? La comunione. La comunione che di fatto dice quello che in qualche misura si è sempre detto, no? Noi a Roma diciamo, quando vogliamo dire a qualcuno che non siamo in rapporti particolarmente intimi, gli si dice: ma che abbiamo mai mangiato pasta e fagioli insieme io e te? Che è un modo di dire che forse avrete sentito anche in altre cose. Perché si dice così? Perché vuol dire che non abbiamo mai condiviso nulla, ma in senso profondo. Perché qual è il punto del condividere il cibo? Vuol dire che quello stesso cibo diventa parte di te e di me, quindi siamo in parte uguali. Questo è il punto profondo, non è semplicemente il fatto che abbiamo mangiato insieme, che per carità relazionalmente e socialmente è piacevole, ma è proprio che noi siamo fatti della stessa materia. Quindi se non abbiamo mai mangiato pasta e fagioli insieme, no, quindi io con te posso anche non avere a che vedere, posso non fidarmi, te posso trattare pesci in faccia e tante altre cose, eccetera, eccetera. Quindi il momento in cui, guarda caso, se voi pensate, non so se siete molto religiosi, ma forse avrete visto una o due messe, che succede quando c'è la preparazione per la comunione? Prese il corpo di Cristo, rese grazie e che fa? Lo alza. Quindi c'è tutto in questa cosa, come vedete, ci sono tutte le strutture che stanno collaborando, perché da una parte c'è la valorizzazione verticalizzante, dall'altra invece c'è l'invocazione del potere mistico della condivisione del cibo, no? Questo sarà il mio corpo dato per voi, eccetera, eccetera. Quindi proprio è perfetta la parte del rituale cattolico da questo punto di vista. E ci dimostra anche un'altra cosa il rituale cattolico, che ha ragione, dirò, e hanno ragione anche tutti gli altri che invocano una sequenzialità nelle nostre performance simbolico-rituali. Come diceva Nietzsche, in principio era l'azione. Ed è vero. Noi abbiamo agito per molto più tempo di quanto non sapessimo cosa stavamo facendo. Quindi che succede? Che prima c'è il gesto, poi c'è l'immaginazione, come vediamo con Dirac, che alimenta questo gesto di valenze simboliche, immaginali, profonde, emotive, e poi c'è il mito. No? Quindi c'è prima il gesto, poi c'è il rito, poi c'è il mito. Questo è il punto. Il gesto rituale non è una, come dire, messa in scena di quello che dici, è il contrario. Noi, come al solito, abbiamo sbagliato tutta la prospettiva. Non è che noi stiamo agendo qualcosa che è stato detto, ma noi stiamo descrivendo qualcosa che è stato fatto. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, la sequenza è prima il gesto, poi l'immagine, poi la parola. La parola arriva per ultima e ti spiega come può, perché fai quel gesto. Ma il significato profondo, tutto ciò che invece rende quel gesto così potente, non è la parola, è tutta la storia precedente. Ok? Quindi, strutture mistiche, confusione, compromesso, abolizione dei confini, dispersione. No? Ci sono sempre dei pro e dei contro nelle varie questioni. Quindi, perché? Perché appunto, uno, abbiamo detto, alimentandoci noi scomponiamo l'esistente e ne traiamo altro, ne traiamo nutrimento per tutto ciò che fa parte di noi stessi, ne traiamo energia per poter andare avanti, ne traiamo escrementi, come abbiamo detto più volte, sulla qualcosa continuiamo a essere sempre molto sensibili, ma soprattutto è l'unica istanza nella quale noi recepiamo il mondo al nostro interno. a parte distanza sessuale, ma quella chiaramente è un po' diversa. Ok? No, non è vero. È la seconda istanza nella quale riceviamo il mondo al nostro interno, perché la prima è la respirazione. Evidentemente. Cosa che, come vedete, mette questi due atti nella lunga lista delle ragioni per le quali non possiamo descriverci come indipendenti. No? Noi abbiamo perennemente all'interno di noi il mondo esterno, sia in forma di aria che respiriamo, sia in forma di cibo e acqua e tutto ciò con cui ci alimentiamo. Quindi anche da quel punto di vista, questa nostra essere monadi, questo nostro essere individui autonomi, indipendenti e capaci di chissà cosa, è tutto da riscrivere, perché di fatto non è così. Noi siamo perennemente implicati in processi che comportano l'ambiente che ci circonda. Quindi sarà carino anche lì cominciare a rifletterci. Quindi le strutture mistiche sono quelle che si oppongono per molti versi, no? La classica forma retorica che si associa a questo e poi, come vedremo, al regime notturno è l'antifrasi, che è quindi la struttura del compromesso, del venirsi incontro, del rifiutare la collisione, mentre l'antitesi, come sapete probabilmente, è quella dello scontro. Quindi, per certi versi, come vedete, abbiamo già qui descritti quelli che sono poi i paradigmi con i quali ci muoviamo. Da una parte c'è l'opt-out, che è quello dell'antitesi e quindi delle strutture diaretiche. Dall'altra c'è l'etet, che è quello appunto invece del regime mistico. Mistico è evidentemente smarrimento, annullamento del sé, commistione, no? Tutto questo non a caso si chiama così. Ora, se noi ci limitassimo a questi due punti, però avremmo di fatto una replica di quello che abbiamo fatto finora, nel senso che ci troveremmo con due cose che si oppongono. Mentre Durand aggiunge una terza categoria di strutture, che sono le strutture ritmiche, le strutture sintetiche. Perché sono così importanti? Perché attraverso le strutture sintetiche viene in qualche misura permesso e regolato l'alternarsi delle altre due strutture. Vi ricordo qui quello che dovremmo aver detto a proposito del Tao. No? Bianco e nero sono perennemente coinvolti in una spirale, in una dinamica che vede il loro alternarsi, il loro modificarsi, il prendere la prevalenza prima l'uno, poi l'altro e via discorrendo. Quindi diciamo, le strutture sintetiche danno dinamismo a questa lettura della realtà. Non c'è un momento in cui una delle strutture cioè ci sono dei momenti in cui una delle altre strutture ha la prevalenza all'interno di regimi culturali, ma passano, no? È un continuo alternarsi e se noi riuscissimo ad avere una migliore consapevolezza ed una migliore gestione di questa alternanza, probabilmente ne potremmo trarre grande giovamento. Perché? Perché quello che noi vediamo di fatto oggi è che noi viviamo da 4 secoli in un clima di crescente regime di strutture schizomorfe. Noi vediamo oggi che l'antitesi è l'unica forma attraverso la quale cerchiamo di comprendere il mondo e attraverso la quale il mondo si articola. Soltanto ieri hanno votato in Israele e in Brasile, la settimana prossima voteranno negli Stati Uniti, come probabilmente saprete. E tutte e 3 le nazioni sono divise a metà. Non è che c'è molto da girarci intorno, sono divise a metà. E le due metà non si parlano, sono contrapposte. Non c'è un discorso che si possa impostare. Oggi i bolsonaristi, ringraziando Dio se siamo levati Bolsonaro dai piedi, che era uno dei peggiori problemi dell'ambiente del secolo, ma i bolsonaristi sono tutti in piazza che pregano, lottano, sparano e si oppongono al fatto che gli altri possano vincere. In pieno regime democratico, come si dice, no? Esattamente quello che ti aspetteresti. Perché? Anche, secondo me, perché la forma attraverso la quale noi stiamo dando, come dire, un assetto al mondo è la forma della contrapposizione frontale. Perché è quella che ci portiamo dietro dalle strutture dieretiche in poi. Ed è venuta a prevalere senza ormai granché di opposizione, no? Perché tutta la retorica che noi abbiamo che fa riferimento invece al mondo mistico, che è quella della cooperazione, quella della solidarietà, quella dell'accoglienza, è una retorica che si muove solamente su un piano, non riesce a scendere perché sotto c'è l'incancrenimento della questione schizomorfa. Quindi le strutture sintetiche servirebbero ad ovviare, ovviamente nella prospettiva le strutture sintetiche permetteranno, no? Perché tutte quante le forme, come diceva anche comunque un altro grande autore, che era Sorokin, parlava della saturazione delle forme culturali, no? Cioè una forma culturale a un certo punto raggiunge un tale successo da poi crollare perché non è in grado da sola di gestire la realtà, no? Il problema, come vi dicevo prima, è che questo andava bene fino a che non avevamo gli strumenti per poter rendere questo esiziale. Oggi ce l'abbiamo, no? Ieri sera, prima di andare a dormire, ho letto che la Russia contempla la possibilità di utilizzare l'arma nucleare per proteggere nuove province. E gli hacker stanno a zero, voglio dire, no? Prima c'avevamo l'arma nucleare, prima i danni che potevi fare stavano lì, arrivederci, grazie. Oggi abbiamo l'arma nucleare, non solo, abbiamo anche tutta un'altra serie di possibili modi per distruggere il pianeta che stiamo applicando coscienziosamente dalla mattina alla sera, però il punto centrale è esattamente questo. C'è una dinamica, la dinamica purtroppo, come dire, noi abbiamo pensato che fosse una dinamica che aveva noi al centro, invece non ha noi al centro. Noi siamo come dire, un avvenimento in tutto questo e se anche dovessimo finire la dinamica non è che cambierebbe, andrebbe avanti e fra qualche millennio, fra qualche centinaia di millenni ci sarà qualcuno che troverà le nostre ossa, e non troverà nient'altro perché ci saranno probabilmente ancora i ponti romani ma i nostri no e si chiederà come fosse stato possibile che tutta questa gran cultura fosse andata a farsi fottere, ma insomma sarà una questione così, un avvenimento nei tanti, no? Ecco, perché noi purtroppo abbiamo questo problema del quale parlerò oggi per la lezione dei vostri colleghi della prima ora, della triennale, che noi pretendiamo che i processi abbiano lo stesso tipo di scala temporale che noi siamo in grado di apprezzare. Ma la nostra scala temporale rispetto ai processi naturali è incommensurabile. No? Quindi noi non vediamo il cambiamento perché non siamo in grado di vederlo. Come vi dicevo l'altra volta, la tettonica Zoll, la geologia e tutte le altre discipline che descrivono questi fatti ci dicono che noi siamo in mezzo al processo. I terremoti, no? Tutte queste cose che sembrano ogni volta no, sono semplicemente delle fasi del processo. Il pianeta sta evolvendo. Verso quale direzione? Forse lo sappiamo, forse no, perché non credo che si sia capito granché di tutta questa dinamica, però vabbè, diciamo che meccanicamente, ingegneristicamente più o meno non abbiamo un'idea, però sta accadendo adesso, noi ci siamo in mezzo, siamo nel flusso, anche se sto flusso si muove a un ritmo che per noi è, no, inaccettabile, incomprensibile, non siamo in grado di venirne a capo perché abbiamo dei limiti, come dicevamo prima, no? I can't. Noi certe cose non capiamo, non possiamo capire la scala degli eoni, perché noi viviamo 60-70 anni, no? Che sembrano sta spanna di tempo significativa, ma fanno ridere i polli da tutti i punti di vista, quindi bene o male il problema è tutto lì, cioè, finché non usciamo, finché non ci spostiamo da questa prospettiva esclusivamente antropocentrica ed entriamo in una prospettiva ecocentrica, queste cose non le capiremo mai. E finché non entriamo nella prospettiva ecocentrica, l'ambiente, continueremo a trattarlo come lo trattiamo. Purtroppo, le chiacchiere più o meno stanno a zero. Allora, ci siamo fin qui? Ok. Però questo non basta. Non basta perché? I simboli sono i simboli e le immagini e tutto ciò che comprende questo magma nel quale Durand tenta di mettere un po' d'ordine, sono, come dire, polisemantici per definizione. Cioè, non c'è modo, ed è uno dei motivi per i quali fino ad ora l'immaginazione è stata contemplata come una falla del sistema, come qualcosa che andava represso e svilito, no? Tant'è che chi sono quelli creativi per definizione? I poeti, i bambini, i folli, no? Tutte categorie, come vedete, poco significative nell'ambito della costituzione patriarcale che ci siamo dati negli ultimi 2000 anni. L'immaginazione è stata trattata così perché? Perché è anarchica, perché non è domabile, perché è indomita, ecco il termine era quello. E quindi pericolosa, perché non ti permette di stabilire quello che è l'universo, c'è cioè un allievo di Jung, che è nostro collega e autore di bellissimi testi, che è Umberto Galimberti, che ha scritto delle cose su questo discorso bellissimo, c'è un suo libro se volete leggerlo per vostra cultura che si chiama La Terra senza il male, che è meraviglioso. E lui parla esattamente di questo, anche nelle parole noi manifestiamo questa tendenza a mettere in ordine e a fissare le cose, no? Perché universo che vuol dire? Un solo senso, diverso vuol dire due sensi. Allora noi apprezziamo l'universo e non amiamo il diverso. Quindi la nostra strategia è quella di omogeneizzare, uniformare, fissare, che guarda caso è uno degli aspetti patologici del regime, delle strutture schizomorfe. No, noi vorremmo che ci fosse una corrispondenza bionivoca tra cose e parole, in modo che non possano esserci malintesi, che non possano esserci fraintendimenti, che non possano esserci errori, perché noi siamo maniacali da questo punto di vista. Mentre altri autori un po' più illuminati, come il famoso Franco La Cecla, che ogni tanto vi menziono, hanno scritto un testo, un libro che si chiama Il Malinteso, in cui dice: noi riusciamo a convivere semplicemente perché non ci capiamo, perché se dovessimo capirci bene sarebbe una catastrofe. Quindi i punti di vista, come vedete, sono estremamente variegati. Però quello che dice appunto Galimberti è questo, ovvero sia che noi tendiamo costantemente a voler ridurre questa fertilità, questa oddio, non domesticabilità dell'immaginazione. Per questo Durand utilizza una definizione che trovo bellissima, dice: un'immagine evoca uno sciame di significati. E sciame è uno dei termini che, diciamo, è una delle immagini, uno dei simboli che vengono che rinviano, o meglio, scusatemi, a quello che lui chiama lo schema dell'animato, no? Ovvero sia il fatto che cos'è uno sciame? Uno sciame è un insieme totalmente caotico nella nostra percezione e pericoloso, no? Uno sciame di vespe, uno sciame di locuste, abbiamo tutta una ampia cinematografia, narrativa, cronaca su quanto queste cose possano essere pericolose. Ed è quindi anche un implicito rinvio a uno dei temi importanti di questo discorso, al fatto che noi abbiamo una problematica con l'animale che va ben oltre le razionalizzazioni che ci siamo raccontate in proposito, o le derivazioni, se vogliamo riprendere quello che dicevamo con Pareto l'ultima lezione. Nel senso che noi abbiamo un conto aperto con l'animale, gli animali sono, i simboli animali fanno parte delle strutture diurne, delle strutture schizomorfe, scusatemi. Sono le prime. Perché? Perché gli animali, come dice Durand, sono i volti del tempo. E noi col tempo, come abbiamo detto, non abbiamo un grandissimo rapporto. Allora la domanda è: perché noi abbiamo questo, vediamo nell'animale questa minaccia? Perché vediamo nell'animale questo disagio e quindi vogliamo distanziarcene? Allora, uno degli allievi di Jung, che era un tale Erich Neumann, parlava del fatto che l'animale è comunque il nostro stato precedente ed è quello al quale vorremmo ritornare, perché essere animali è molto più facile. Essere animali vuol dire non avere delle convenzioni vincolanti come quelle che ci siamo imposti, essere animali vuol dire non avere la percezione della mortalità, tanto per tornare a quello che dicevamo, non avere dei problemi etici, insomma, essere animali per molti versi non è male, no? Però dice Durand, questa è ancora una razionalizzazione, rinvia ancora a un sistema di comprensione del mondo articolato, a qualcosa che viene mediato attraverso le parole, quindi è ancora troppo poco. Dice Durand, c'è qualcos'altro, e quello che dice Durand è lo schema dell'animato. Ovvero sia, noi nell'animale percepiamo delle qualità che sono quelle del brulichio, del disordine, del caos, del ronzio, del rumore, che ci mettono estremamente a disagio prima di elaborarle razionalmente. Cioè noi reagiamo corporealmente, come dicevamo, quindi con quel sapere precedente a questo spettacolo. Perché? Perché è lo spettacolo della corruzione e della morte, di nuovo. No? Pensate a un cadavere in decomposizione, quell'orribile, non posso trovare altri aggettivi, brulicare di vermi, larve, no? Tutte quelle cose. Ecco, noi questo lo associamo alla morte. Ecco perché l'animale è il volto del tempo. Perché l'animale ha questa, porta con sé questo schema, no? L'animato di per sé a noi evoca queste visioni di sciami. Quindi nel momento in cui dice di no, che lo sciame di significati è proprio dell'immagine, ci sta dicendo anche perché l'immagine in qualche modo ci mette a disagio. E questo sciame di significati è indomito anche lui, quindi non è organizzabile, mentre noi con le parole questa cosa l'abbiamo ottenuta, tant'è che abbiamo istituito il senso proprio, il senso figurato dei termini, no? Vuol dire che noi le parole le abbiamo in qualche modo, abbiamo cercato, stiamo riuscendo anche, ancora peggio oggi, a domarle, a far dire loro quello che vorremmo dicessero o comunque a non far dire loro quello che potrebbero, che è meglio. Perché di fatto noi le parole oggi come oggi le abbiamo private di mordente. No, le parole oggi sono gli strumenti che vengono usati in una tale, come dire, non dico libertà perché sarebbe forse un bell'aggettivo, ma con tale mancanza di comprensione, mancanza di garbo, mancanza di intelligenza, che a un certo punto diventano un chiacchiericcio vuoto, quindi non fanno danni, no? Sono inutili. Era quello che diceva Orwell quando scrive nell'appendice di 1984 gli appunti per la creazione della neolingua. Ecco, la neolingua è più o meno quello che abbiamo noi oggi, è una lingua che non dice più niente, parla ma è completamente sconnessa da qualunque tipo di capacità di movimentare l'altro, perché il problema è lì, parlare è facile, riuscire a smuovere con le parole è un'altra cosa, e noi queste parole le abbiamo rese da questo punto di vista estremamente inutili. Il problema è che stiamo riuscendo a farlo pure con le immagini, questo credo che ne stessimo parlando l'altra volta, forse. Ovvero sì, abbiamo, come dire, trasformato anche le narrazioni più fertili, quelle che per molti modi, per molti versi erano quelle probabilmente più capaci di far scaturire delle emozioni, far scaturire dei diversi significati, andare oltre. E noi le stiamo anche quelle codificando in modi che le rendano poi sterili. No, come dicevo con loro la volta scorsa, io ormai non posso più immaginare Gandalf in modo diverso da quello con cui l'hanno fatto al cinema. No. Anche se avessi voluto figurarmi diversamente, Gandalf è uno dei meglio resi per molti versi, però comunque ormai è quello. Nella mia lettura, nella lettura dei prossimi che leggeranno Il Signore degli Anelli, non ci sarà un momento nel quale ci si interroga com'è Gandalf, ma Gandalf è lì. Quindi anche l'immaginazione, pian piano, noi la stiamo domando, la stiamo svuotando, la stiamo rendendo, come dire, una capacità cinematica di rappresentazione che però non è la creatività che doveva essere. Perché come dice anche Galimberti, non ve l'ho citato a caso, in quel bellissimo testo, è attraverso l'immaginazione che noi riusciamo a rinnovare il mondo. Perché? Perché il simbolo, come ben sapete, cosa vuol dire simbolo? Vuol dire mettere insieme, no? Viene dal greco symballein, vuol dire unire, mentre il diavolo è quello che separa, non a caso siamo lì. E il simbolo cosa unisce? Il simbolo unisce il noto e l'ignoto. Cioè nel simbolo c'è in qualche misura una parte informe che va a recepire quel senso che, del potenziale di cui abbiamo parlato all'inizio della lezione e lo attualizza. Quindi il simbolo è uno degli strumenti attraverso i quali noi creiamo il nuovo, esploriamo il possibile, lo facciamo diventare reale, no? In quel processo di non ergodicità di cui vi parlavo prima. Quindi il simbolo è fondamentale, ma è fondamentale perché c'è uno spazio ignoto, c'è un luogo, uno spazio indeterminato, un luogo dove può accadere qualcosa, dove può aprirsi, come diceva Euripide, la porta del Dio. Se noi abbiamo tutte cose che sono già compilate, computate, predisposte, preconfezionate, non si apre più niente. Siamo chiusi qua dentro e la cosa diventa fortemente claustrofobica. Quindi vedete quanto il discorso durandiano si leghi poi appunto a questi altri. No? Non l'abbiamo, finora non l'abbiamo detto perché noi finora con che modalità di ragionamento stiamo andando avanti? Sempre relativamente a quello che ci siamo detti della genesi e del modo in cui leggiamo il mondo, noi stiamo cercando dei significati fatti dagli altri, da altro meglio, no? Pensate semplicemente alla retorica della ricerca scientifica. A cosa rinvia la retorica della ricerca scientifica? Rinvia a una caccia al tesoro e a un'investigazione, no? ricerche, prove, sono tutti termini che puoi trovare benissimo in investigazione o in conoscenza, perché di fatto la questione è la stessa. Perché? Perché noi abbiamo cominciato a capire il mondo come opera di Dio. Abbiamo cominciato a capire il mondo come qualcosa di predisposto, predefinito, messo a nostra disposizione, ma col trucco che lo si poteva capire meglio man mano che andavi avanti. Quindi noi abbiamo associato la conoscenza a cosa? A uno svelamento di ciò che già esiste. È chiara sta cosa? E la nostra ricerca di conoscenza attraverso la scienza è andata in quella direzione. Dobbiamo mettere in luce le leggi attraverso le quali tutto questo accade. No? Quando si è persa la consapevolezza, quando si è persa la fede in Dio, non abbiamo fatto un qualche tipo di gesto dicendo, oh, calma, allora se non c'è Dio, chi l'avrebbe fatto? No, abbiamo continuato a cercare le leggi dell'universo. Senza sta a contemplare chi l'avesse messa in campo, chi l'avesse elaborata, ma senza cambiare minimamente prospettiva. Quindi prima c'era Dio che faceva le leggi, poi dopo c'è l'universo che ha le sue leggi, e qui viene in ballo tutto quel discorso dell'artificialismo di cui abbiamo parlato, con i meccanismi, gli orologi e tutta questa visione in qualche modo di interconnessione meccanica dei fattori. Ma non ci siamo mai posti il problema se fosse vero o meno. Allora la domanda è: e se invece le leggi contribuissimo a farle pure noi? O se ci fosse un processo in atto che in qualche misura mette a punto e pian piano modifica e poi sovverte queste leggi? Se ci fosse il processo e non la stasi. Che quello è il punto. Cioè il nostro immaginario è un immaginario della stabilità perenne, perché nella nostra visione il mondo è comparso in 7 giorni e da allora in poi non si è più mosso. E il fatto che noi abbiamo le prove del fatto che questo non è vero, e abbiamo il Big Bang, abbiamo tutto quello che volete, però il nucleo profondo non lo scalfisce. Noi ci raccontiamo tutte queste cose, ma non ci crediamo profondamente, non ne siamo affatto convinti. Ed è lì il grande problema che abbiamo. Capite? Perché noi pretendiamo che ci siano delle leggi che qualcun altro ha fatto, perché noi non vogliamo farcene carico, ragazzi. Il grande punto è che noi siamo perennemente alla ricerca di un alibi. Allora, la realtà oggettiva, che è questa costruzione che abbiamo messo a punto negli ultimi 300 anni a suon di dati, elaborazioni statistiche, strumenti, calcoli, tutto quello che volete, cos'è se non come dire, strategia finale di messa a punto di questo discorso? Cioè, la realtà oggettiva è qualcosa che è lì, che io devo investigare perché ha delle sue leggi delle quali io non ho assolutamente, no? Le devo scoprire, ma non è che c'entro niente, quindi non è una mia responsabilità, non l'ho fatta io, sta là. Chi ci ha messa non è ben preciso, però non è ben chiaro, però di fatto sta là. E io quindi non posso far altro che comprenderla sempre meglio. Allora, l'ideale della conoscenza scientifica fino alla Laplace, fino a qualche tempo fa, ai primi del Novecento, qual era? Era quello della perfetta conoscenza del mondo. Contro tutto quello che abbiamo già detto e visto essere invece l'atteggiamento scientifico iniziale, che era un atteggiamento di esplorazione, no? E il metodo dello sbaglia, prova e sbaglia, no? Try and, com'è? Ecco, bravo, trial and error, c'è un attimo di appannamento. Quest'oggi, ecco, quel metodo è evidentemente un metodo che non è il metodo della certezza e della granitica sicurezza nelle cose, quindi lo dovremmo aver capito. Però, guarda caso, anche lì, no, le parole vanno in una direzione, la prassi va in un'altra. Noi ci comportiamo come se la scienza fosse in grado di dirci la verità, perché la verità sta lì. Non so se capite qual è il problema. Cioè, la verità è un dato, è qualcosa che sta là, che noi dobbiamo soltanto scoprire perché preesiste. Invece il problema è che tutto quello che noi stiamo scoprendo negli ultimi anni ci dice che noi siamo responsabili di tutto ciò che c'è qua intorno, l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo messo in forma noi con questi strumenti. Perché come vedete le caratteristiche del processo conoscitivo che mettiamo in atto oggi sono perfettamente coerenti con tutto quello che dice di noi. Questo è il grande punto sul quale bisogna concentrarci. Se fossimo stati in un regime di strutture mistiche e non in un regime di strutture schizomorfe, avremmo avuto un'altra conoscenza. Ora, purtroppo, si rivela che questo tipo di conoscenza, come capacità e strumento di intervento sul reale, è estremamente più efficace dell'altro, in termini quantitativi perlomeno, in termini di risposta e di capacità di manipolazione. Ma chi ha detto che questo debba essere l'unico criterio col quale valutare un qualche tipo di conoscenza? E quello è il punto. Questa è una conoscenza ingegneristica, una conoscenza meccanica, una conoscenza utilitaristica, strumentale, ci potete mettere tutti gli aggettivi che volete, tanto da quel punto di vista ne abbiamo più che a sufficienza, però è quello. Però è anche una conoscenza che ci sta portando piuttosto rapidamente a un'estinzione di massa. Per cui, no, due pensieri ce li potremmo pure sprecare. Chiudendo qui però la questione, torniamo a di no e vediamo cos'altro c'è, perché parlavo dello sciame di significati e del modo di imporre una fissità ai registri con i quali noi affrontiamo il mondo. Perché invece i simboli continuano a essere, da questo punto di vista, renitenti, testardi, non si fanno in qualche misura incasellare. E perciò questa triplice articolazione di strutture non basta, dirò, per poterli categorizzare con un minimo di efficacia, diciamo, di ciò che anche lui persegue con una messa in un ordine comprensibile. Perciò deve ricorrere a qualcos'altro, e ricorre a quelli che lui chiama i regimi. Quindi abbiamo di fatto uno schema di questo genere qui. Mi sono sbagliato, facciamo così. Allora abbiamo ok? Allora, questa è l'articolazione, però ancora con questa non sappiamo bene dove mettere alcuni simboli. Quindi abbiamo bisogno di quelli che lui chiama regime. Diurno e regime notturno. Che hanno a che fare con cosa? Hanno a che fare con la prevalenza, come abbiamo detto, dell'antifrasi o dell'antitesi, ma soprattutto hanno a che fare con l'atteggiamento verso la morte. Come vedete, il punto focale della questione è questo. Come dice Diderot e come dicono tanti altri, di fatto l'intera articolazione culturale, l'intera comprensione culturale del mondo, della razza umana, della specie umana, ha a che fare con il problema centrale della morte. Allora, dice Diderot, il regime diurno è un regime nel quale l'atteggiamento verso la morte è un atteggiamento di sfida, di contrapposizione frontale. È un regime nel quale la morte viene vista come un nemico da sconfiggere. E quindi noi contro la morte. Dall'altra parte, invece, nel regime notturno, la morte viene vista come qualcosa con cui venire a patti, con cui riuscire a stabilire una qualche forma di connessione, con cui poter convivere. Ora, detto questo, se è vero come è vero che, come dicevamo l'altra volta, la morte è l'unica certezza che abbiamo, noi che cerchiamo certezze con fare maniacale, ma quelle che ci sono le rifiutiamo, allora qual è il regime più sensato secondo voi? Evidentemente il notturno. No? Perché è quello che ti permette di convivere con qualcosa che non è l'assurdo che invece contempliamo noi. No? Considerare la morte assurda è un fallimento culturale, perché siccome è ineluttabilmente parte dello stesso vivere, c'è cioè poco da dire che è assurda, sei tu che non riesci a capirla, non lei che è assurda. Quindi ci deve essere da qualche parte una falla in questo ragionamento. Qual è la falla? La falla è che se tu ti scontri, ti metti in fase di, come dire, pretendi, come noi stiamo facendo anche a livello simbolico da sempre, di diventare immortale, no? Quindi diventare divino, di sfuggire a questo destino, è chiaro che la tua tendenza sarà quella di arroccarti qua. Chiaramente, no? Tu sarai un mondo culturale al cui interno vigono fondamentalmente e preferibilmente strutture di eretiche. dove l'oscurità è minaccia costante. Non so se avete visto il trono delle spade. C'è tutta la faccenda della notte oscura, buia e portatrice di terrore, non a caso. Quindi, noi stiamo ripetendo gli stessi archetipi, gli stessi simboli a livello proprio, come dire, quasi letterale, senza manco una particolare evoluzione, ma anche evidentemente gli archetipi a monte che influiscono su questo discorso. E quindi il problema è esattamente questo, che il nostro rapporto con la morte è un rapporto di volontà di superamento e di sconfitta. Non a caso vi dicevo l'altra volta che ci sono centinaia di milioni di dollari che vengono investiti annualmente in ricerche che servono a questo, no? Per esempio tutta la faccenda della crioterapia, tutte le scienze del congelamento in vista di, oppure tutte le ricerche che stanno facendo di download della coscienza come in forma digitale, sono delle strategie che rientrano perfettamente all'interno di questa sfera qua, evidentemente, no? Perché qui c'è il modo per cui poter dire alla morte: t'ho fregato, eccoci, alla fine ho vinto io. Sappiamo bene che per tanti altri discorsi e tanti altri ragionamenti c'è di solito in gioco un patto per il quale si guadagna l'esistenza terrena ma si perde quella spirituale, il diavolo, i patti, insomma, ce ne sono quante ne volete, però di fatto il punto centrale qual è? Che tendenzialmente più o meno l'idea generale è questa, ovvero sia il regime diurno è quello dove primeggiano le strutture di eretiche, il regime notturno è quello dove invece primeggiano le strutture mistiche, ma in entrambi evidentemente c'è una partecipazione alle strutture sintetiche. Diciamo che per certi versi nel regime notturno, e questo ne dovrebbe dimostrare come dire, la migliore capacità a descrivere il mondo, c'è uno spazio per il diurno. Come dicevamo, se voi prendete l'etet e l'aut-aut, vi rendete conto che non hanno la stessa potenzialità cognitiva, non hanno la stessa capacità di descrizione del mondo. Perché? Perché l'aut-aut esclude l'etet e non viceversa. Cioè nell'etet c'è posto per l'aut-aut, mentre non si può dire il diverso. Quindi mentre nel notturno c'è posto per il diurno, c'è uno spazio nel quale il diurno può operare senza essere per questo sancito, nel diurno no. Nel diurno c'è perennemente in atto quello che lui chiama, dirò, processo di eufemizzazione. Che cos'è l'eufemizzazione? L'eufemizzazione è la strategia, il processo attraverso il quale ciò che spaventa, ciò che non fa parte del quadro di comprensione diurno, viene adesso pian piano riportato. Vuol dire che ciò che spaventa, ciò che terrorizza, viene pian piano in qualche misura rielaborato e reso più gestibile, più accettabile, più maneggevole. Prendete per esempio, da questo punto di vista, per rimanere in campo religioso, prendete il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Il Dio del Vecchio Testamento non è il Dio del Nuovo Testamento. Il Dio del Vecchio Testamento è un Dio iracondo, nervoso, crudele, terrificante, spaventoso, che fa delle richieste che non stanno né in cielo né in terra. Vi ricorderete Abramo, Isacco e tutta la banda, no? Quello è un Dio, il Dio delle battaglie, quello è il Dio, no? Noi associamo alla divinità quello che è un aggettivo che ha messo a punto un tale Rudolf Otto anni fa, che è numinoso. La divinità non è comprensibile, la divinità è altro, la divinità ti terrorizza, la divinità ti scuote, la divinità non può lasciarti, non è accogliente, no? Sei tu davanti a, non so se avete mai letto Cthulhu, Lovecraft o qualcosa del genere. Ecco, quando tu vedi gli dèi di Lovecraft normalmente impazzisci perché quello è
Faccio un
l'effetto.
esempio proprio con la Bibbia, quando gli angeli si presentano agli umani, la prima cosa che dicono è non avere paura.
Certo, per forza, perché. E poi gli angeli sono comunque messaggeri, per cui figurati, no, se te dovessi trovare davanti a Dio, lasciamo perdere. Allora, questo viene eufemizzato nella nella Bibbia e nelle scritture, no? Perché dal Dio del Vecchio Testamento si passa al Dio del Nuovo Testamento che è un padre affettuoso. È difficile riuscire a capire come è stato possibile, no? Perché? Perché noi appunto siamo bravi a fare queste cose. Noi prendiamo ciò che ci terrorizza e in qualche modo pian piano lo rimettiamo a norma, lo facciamo diventare parte dell'ordinamento, lo normalizziamo, come i dati. Guarda un po' i casi della vita, le strategie, le tecniche, sono sempre le stesse. Quindi, come abbiamo normalizzato il luminoso in questa visione, che poi ovviamente ha un costo questa normalizzazione, come vedete, perché il Dio, del Dio non più luminoso diventa poi qualcosa che puoi gestire, di cui puoi disfarti nel momento in cui comincia a diventare troppo ingombrante, no? Quindi è una strategia di svuotamento per certi versi della potenza immaginale degli oggetti. Allo stesso modo, questo lo stiamo facendo col vampiro, che è una cosa di cui parlerò fra una ventina di giorni in un convegno dell'immaginario a Catania. Se voi prendete i primi vampiri e vedete i vampiri di oggi, c'è un abisso, no? I vampiri di oggi sono quelli di Twilight, che vanno in giro col sole, scintillano, sono buoni, tutto sommato, per carità, forse ogni tanto mordono qualcuno, ma proprio semplicemente perché non possono fare diversamente. Oppure, ancora meglio, con True Blood sono quelli che non devono più fare il male agli uomini perché la tecnologia mette a loro a disposizione un nutrimento alternativo. Perfetto, è esattamente lo stesso discorso. Quindi il processo di eufemizzazione è un processo, da questo punto di vista, fondamentale per il sistema diurno, no? Perché gli permette di intervenire su ciò che gli si oppone e di incorporarlo. Come abbiamo detto, l'unica questione è che c'è un costo, no? Tu eufemizzando, in qualche modo rendi sempre più letterale, rendi sempre meno fertile ciò che hai di fronte. Mentre prima il simbolo appunto aveva in sé una larga parte di ignoto, oggi questo margine si sta bene o male restringendo costantemente. E nel momento in cui tu cominci a perdere questi colpi, la tua capacità di mantenere in piedi la cultura, secondo me, ne risente abbastanza, sia da un punto di vista simbolico che da un punto di vista concreto. Il punto di vista concreto è quello che stiamo purtroppo tragicamente vivendo oggi. Ci siamo quindi fin qui? Allora, abbiamo detto che Durand elabora questo schema, no? Come abbiamo detto. Perché a noi ci interessa questo discorso, al di là della faccenda che abbiamo appena detto del metodo di conoscenza, eccetera? Perché ci permette di prendere consapevolezza degli orientamenti della nostra cultura, no? Del modo attraverso il quale noi stiamo perseguendo il nostro progresso attraverso il potenzialmente possibile dell'adiacente possibile di cui abbiamo parlato. Cioè, noi di fatto modelliamo il nostro mondo sulla scorta di queste istruzioni. Questo è l'Ur-paradigma, la gran parte dell'Ur-paradigma di cui vi parlavo l'altra volta, ovvero sia di questo, come dire, nocciolo profondo di istruzioni e di spinte alla creazione della cultura, parte da qui. Perché nel momento in cui noi abbiamo messo a punto, come dire, nel momento in cui noi abbiamo sposato le strutture diaeretiche, nel momento in cui abbiamo sposato il regime diurno, questo non accadeva di nuovo a tavolino, non è che abbiamo fatto in un momento in cui abbiamo riflettuto e ci siamo detti, oh, la strategia migliore è quella. La nostra cultura, per un qualche motivo che purtroppo non è sondabile al momento, cioè non si riesce bene a capire, io credo che possa avere a che fare col problema del corpo e dell'anima e della mortalità di cui parlavamo prima, perché quella è una scissione abbastanza radicale, quindi sai, una volta che pigli l'atteggiamento o vivo o morto, o anima o corpo, sei lì, però è del tutto ipotetico il discorso. Comunque, insomma, noi nel momento delle scelte abbiamo scelto l'antitesi e non l'antifrasi. E quindi l'antitesi porta con sé quello che Morin chiama il regime della disgiunzione. Noi separiamo. Per noi la cosa normale che ci deve fare è analizzare, non sintetizzare. Noi prendiamo qualcosa e la scomponiamo in tutti i suoi elementi fondamentali. Come dicevamo a Fesoli più tardi, abbiamo un sapere autoptico, cioè abbiamo un sapere che è in grado di spiegarti tutti i pezzi, ma non è in grado di spiegarti il processo che li fa stare insieme e vivere. Cioè tu prendi il cadavere e poi dirai questo è il fegato, però tutto il resto, tutto quello che è vita, noi non abbiamo idea di cosa sia. Ma come non abbiamo idea di cosa sia la morte? Ad oggi non c'è una definizione unanime di morte. Ce ne sono tante e spesso e volentieri manco funzionano, quindi figuriamoci come stiamo combinati. Però fingiamo ovviamente di sapere tutto perché rientra perfettamente nelle categorie paranoiche di quel genere di discorso. Ok?
Allora, direi che facciamo un altro briefino.
Allora, riepiloghiamo un attimo. Dunque, abbiamo detto che probabile modo per esplorare l'adiacente possibile è attraverso l'immaginazione. Perché? Perché l'immaginazione va oltre l'esistente, ne immagina giusto appunto nuovi utilizzi, nuove possibilità, le mette in atto e così facendo amplia ulteriormente il possibile, no? Quindi è richiesto in qualche modo un processo di superamento, di allargamento, di generazione, potrei dire per molti versi. Perché questo è rilevante dal nostro punto di vista? È rilevante dal nostro punto di vista perché ci permette in qualche modo di scorgere i segni di un percorso attraverso il potenziale possibile che ha portato al nostro mondo di oggi, fondamentalmente. Questo perché? Perché se è vero che esiste un paradigma originario, un paradigma profondo, un ur-paradigma, chiamiamolo un po' come vogliamo, che sta guidando per certi versi e senza determinismi meccanici evidentemente, ma influenzando in qualche misura l'andamento delle nostre scoperte, delle nostre ricerche, la nostra cultura, questo paradigma si è messo a punto, è venuto in esistenza prima che noi ne fossimo consapevoli. Tant'è che nessuno di noi ne sa nulla, fondamentalmente uno dei grandi problemi di questo tipo di ragionamento è che dice, vabbè, ma chi è che lo sta facendo? E qui vengono in atto tutti quei discorsi che abbiamo fatto anche l'altra volta sulla questione della spontaneità, dell'inconsapevolezza e dell'incoscienza, no? Ci sono una serie di cose che noi facciamo senza esserne consapevoli. Gli effetti collaterali delle nostre azioni, quelli che Merton chiamava gli effetti latenti, tutte cose che accadono senza che noi ce ne sia per nulla consapevoli, però accadono. E direi assolutamente che questo potrebbe costituire un'altra forma di ettet, nel senso che l'azione, per come la viviamo noi oggi, è probabilmente un oggetto complesso del quale alcune dimensioni sono per noi consapevoli, intenzionali, e altre no, che accadono allo stesso modo, che era esattamente quello che diceva Merton quando parlava, per esempio, della famosa danza Hopi degli indiani, la quale serve in modo evidente a chiedere la pioggia, a fare in modo che, no, che venga la pioggia perché è, ma nello stesso tempo cosa fa? Rinsalda e rende più coeso il tessuto sociale del gruppo. È un momento, no, che però non viene perseguito per quello, viene perseguito per altre ragioni, ma nello stesso tempo fa. Quindi noi siamo in qualche misura esperti di questo fare senza sapere, fare come se, fare in modo alternativo e complementare. E lo siamo stati per un lungo periodo. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi fino direi, io insisto a usare questo come discrimine perché viene comodo, ma fino alla teorizzazione cartesiana, e ben oltre anche per un certo lasso di tempo, siamo stati in grado di bilanciare sia le intimazioni del regime diurno che le intimazioni del regime notturno. Tant'è che appunto Sorokin parlava di saturazione di regimi, di alternanza. Sappiamo anche noi nella storia recente che si sono avuti una serie di sommovimenti e cose. Il problema è che ultimamente, perlomeno dalla seconda guerra mondiale in poi, quindi guarda caso dalla scoperta dell'atomica, tanto per dirne una, sembra che tutto si sia in qualche misura inceppato e non si riesca ad andare oltre invece una preminenza incontestata del regime diurno, che potrebbe essere seriamente il problema col quale fare i conti. Tornando a bomba che dicevamo che appunto l'esplorazione del possibile guidata dal paradigma primordiale ha delle sue direttrici principali. E questo noi l'abbiamo visto anche a livello mitico-simbolico, se vi ricordate. Se noi andiamo a vedere la storia della concezione dell'essere umano nella nostra cultura, partendo da Platone, quindi insomma più o meno dagli inizi di quello che abbiamo come storia registrata, scopriamo che il mito è sempre lo stesso, no? Perché Platone ci parla del mito dell'auriga, che è questa entità spirituale che viene coinvolta in una rovinosa caduta dai suoi cavalli, anzi dal suo cavallo nero, che manca mai il cavallo nero, e viene poi imprigionata in una prigione di carne. Quindi, come vedete, il dualismo corpo-anima è proprio iniziale. Dopodiché abbiamo la narrazione della Genesi e quindi evidentemente la sostanza, le varie sostanze secondarie che vengono utilizzate da Dio per darci forma, fango, cenere, eccetera, eccetera, e poi il soffio della perfezione spirituale, e che anche lì, come vedete, è fatta, no, è così, non è che evolve, cioè ce la mette Dio, arrivederci e grazie. Poi arriviamo a, ci sarebbe San Tommaso, lasciamolo perdere, passiamo per Cartesio che ci parla delle res, quindi res cogitans e res extensa, che sono di fatto la stessa cosa. La res extensa perde qualunque tipo di attribuzione qualitativa in Cartesio e diventa semplicemente entità misurabile. Quindi di fatto il primo passaggio per la sua riduzione poi al digitale, in altri versi, comincia con Cartesio, ma è quella l'idea generale. Poi c'è l'io penso kantiano e poi c'è questa nuova versione, che è quella con cui conviviamo noi oggi, software e hardware, che è esattamente la stessa cosa un'altra volta. Solo che software e hardware sono in qualche modo mondati definitivamente da qualunque tipo di ecco che devo guardare, scusate, flash così. Sono in qualche modo mondati da qualunque tipo di contributo organico, no? O perlomeno lo erano. Adesso la questione lì si sta facendo un tantino, perché credo che dei segni di cedimento del regime diurno ormai ce ne siano parecchi, soprattutto per quanto riguarda appunto la fiction e tutto il resto, e per quanto riguarda poi i comportamenti, nel senso che effettivamente ad oggi, se fossimo un filo più razionali, credo che non si offenderebbe nessuno, ma non mi pare di vederla tutta sta razionalità in giro, quindi dovremmo essere veramente a uno step da situazioni complicate. E quindi se queste correnti immaginali profonde sono effettivamente in essere da chissà quanto, ecco che noi in qualche modo possiamo effettivamente riscontrarle, le possiamo aver traccia nella nostra storia culturale e vedere perché la nostra storia culturale, in quasi tutte le situazioni in cui ha avuto la possibilità di scegliere tra andamenti diurni e andamenti notturni, ha quasi scelto sempre gli andamenti diurni. Prendete la storia della medicina, Paracelso e Galeno. Paracelso era il fautore dell'omeopatia, quindi dell'incontro con l'altro, dell'abituarsi all'altro, della commistione, è stato sconfitto, poi l'omeopatia è tornata, però di fatto noi abbiamo scelto Galeno, che era quello che andava avanti per la nostra strada, no? Tant'è che oggi andate in farmacia e prendete le preparazioni galeniche, non è casuale, nel senso che era quel tipo di approccio. Come quando si è dovuto scegliere fra Eraclito e Parmenide, si è scelto Parmenide, quando si è dovuto scegliere tantissime altre situazioni in cui c'era appunto la possibilità di fare diversamente. La possibilità di fare diversamente è rimasta limitata, no? Quando è nata la modernità, il primo approccio alla modernità era un approccio poetico, era un approccio molto simile a al discorso che vi sto facendo io, lo portavano avanti Schlegel, Schleiermacher, Novalis, e chi furono i campioni dell'altra parte? Kierkegaard, Goethe, scusatemi, Hegel. No, Goethe sarebbe stato un perfetto esponente di quest'altro tipo d'approccio, eppure Goethe è stato ridotto al rango di poeta. Goethe era uno scienziato a tutti gli effetti, la sua teoria dei colori, la sua teoria della luce e della vista erano giuste contro quelle degli scienziati, no, si è scoperto dopo evidentemente, come sempre, però nessuno poi ha fatto ammenda, ha detto no, effettivamente potrebbe esserci un altro tipo di scienza. Goethe l'aveva scritta, l'aveva anche praticata. Non ci avremmo i modelli a cui rivolgerci, perché la nostra cultura è comunque dinamica. No, il fatto che appunto prevalga molto il bianco non vuol dire che non c'è il nero, e il nero non è detto che sia sempre negativo. Il nero è semplicemente un altro approccio, e degli approcci comprensivi di questo genere ci sono sempre stati. Goethe parlava dell'Anschauung, che è la visione, non come... Allora, sulla visione è interessante fare un piccolo inciso e poi chiudiamo, nel senso che la visione è di fatto, nella nostra concezione, nella nostra prassi, il senso privilegiato della nostra cultura, no? Tant'è che noi abbiamo tutti apparecchi per vedere, registrare, vedere, riguardare, guardare, spiare, no? La nostra tecnologia è quasi tutta centrata sulla visione. Perché da un punto di vista simbolico la visione è di fatto il più remoto dei sensi, quello che pone maggior distanza. Ma tu puoi guardare qualcuno che sta dall'altra parte della strada, puoi guardare qualcuno a chilometri con un binocolo, ma non puoi annusare qualcuno da lontano, non puoi ascoltare qualcuno allo stesso modo da lontano, non puoi assaggiare qualcuno da lontano. No? Gli altri sensi sono tutti sensi della prossimità, sensi più corporei, pensiamo noi. Però noi con la meccanica quantistica oggi sappiamo che anche la vista è un modo per interferire, anche il guardare è un modo per interferire nell'altro, no? E sappiamo anche che la vista è comunque un senso contraddittoriale, perché noi diciamo sì che è vero che poniamo distanza fra ciò che guardiamo e noi stessi, però diciamo anche per esempio che gli occhi sono specchi dell'anima. Noi sappiamo perfettamente che attraverso la vista si può avere un contatto profondo che non è possibile in altri modi. Quindi anche lì, come vedete, no? La costruzione che ne è stata fatta è molto più diurna che non notturna, però l'elemento notturno esiste come. Ed è per questo quindi che Goethe, quando parla di Anschauung, che vuol dire visione, sapete, Weltanschauung vuol dire visione del mondo, no? Anschauung vuol dire visione. La visione di Goethe non è una visione di un soggetto che osserva un oggetto, ma è un modo per far entrare in contatto le due realtà. È un unirsi in qualche misura oltre i limiti della coppia, che soggetto-oggetto è un'altra delle dicotomie che seguono all'instaurazione della rivoluzione scientifica, no? Questa netta divisione fra io che osservo e te che sei l'oggetto, anche se poi te, essendo un essere umano, crei dei problemi, no? Ma ecco, io guardo sta sedia, la sedia sta lì, io sto qui, stiamo a posto. Ecco, la comprensione scientifica di Goethe, per quanto scientifica, questa cosa la voleva aggirare, la voleva rimuovere, perché si rendeva conto del fatto che la sedia è un costrutto artificiale che ho inventato io. È comunque un modo di configurarsi della realtà che dipende da una serie di scelte che ho fatto a monte. Non esiste in sé la sedia, come posso dire, no? È un qualcosa che andrebbe ripristinato all'interno di un circolo di conoscenza condiviso. La stessa sedia che è un oggetto, tutto normale, insomma, anche abbastanza banale, pensiamo. Quindi capite che i modelli per avere un altro accesso alla realtà li avremmo. Il problema è riuscire in qualche misura a renderli accettabili in una prospettiva che non è una prospettiva su cui si possa intervenire facilmente per vie razionali. Quello è il problema, cioè questi valori, qui ci sono in ballo dei valori che sono talmente profondi che andarli a scuotere richiede delle capacità da parte di coloro che vengono scossi di reazione, resilienza, tutte parole non a caso estremamente alla moda in questo periodo, che non sono banali, perché nel momento in cui tu scopri di non essere l'essere umano, di non essere umano secondo certi criteri o di esserti illuso di essere umano, non è semplicemente un sapere che ti viene dato, è qualcosa che ti investe nel più profondo. Il doverti ripensare radicalmente in quanto essere umano di un altro calibro, di un altro tipo di che ha un altro tipo di coinvolgimento nel mondo, che ha delle responsabilità, è tanta roba. E quindi dovremmo trovare degli strumenti per farlo che fossero immaginali e non razionali. Quello è il punto. Cioè, bisognerebbe riuscire a indurre questo tipo di comprensione in modo non traumatico, ma non e quindi simbolico e immaginale. Attraverso narrazioni, attraverso storie, attraverso qualunque cosa ci possa venire in mente, ma sicuramente non dimostrandolo, perché la dimostrazione, da questo punto di vista, non è che possa portare molto lontano, secondo me. Ci siamo? Ok, allora direi che per oggi possiamo anche dirci soddisfatti.